Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi vi porto a Quarto, a conoscere il Centro Regina Pacis. Subito dopo, come di consueto, ritroveremo l'amica Matilde con i suoi consigli. E infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, come vestito dalla sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E dalla regia mi dicono che siamo già pronti per collegarci con il Centro Regina Pacis di Quarto. Abbiamo al telefono il direttore Don Gennaro Pagano. Don Gennaro, buongiorno.
Buongiorno.
Parliamo di questo Centro Regina Pacis. È un cantiere educativo in un doppio senso. Si occupa di formazione e consulenza psicopedagogica e di progetti di carità educativa. Quali sono le parole chiave del centro?
La parola chiave del centro è fare bene il bene. Il bene che noi portiamo avanti è un bene di tipo educativo, rivolto ai giovani e ai bambini più feriti dalla vita, che si ritrovano a vivere situazioni di difficoltà in alcuni percorsi, come quella dell'esperienza carceraria, o di ragazzi che arrivano nelle nostre terre appunto come migranti dopo grandi peripezie. In più anche i bambini del nostro territorio, tramite dei centri diurni per minori a rischio che abbiamo nel nostro territorio diocesano. E la nostra parola chiave è proprio questa: fare bene il bene. Quindi per fare questo bene educativo occorre non soltanto un buon cuore, ma anche una buona mente, occorre la scientificità, occorre l'impegno, occorre la costanza. E portiamo avanti questi progetti con l'aiuto del nostro vescovo, grazie al sostegno dell'8 per 1000 di Caritas Italiana e di alcuni benefattori religiosi come le suore della Presentazione di Maria, i padri della Salette. Insomma, è un cantiere, una famiglia molto allargata, ma bella.
Don Gennaro, esiste anche uno sportello psicologico. Di che si tratta?
Si tratta di uno sportello psicologico. Io stesso sono psicoterapeuta. Si tratta di uno sportello psicologico che insieme a dei volontari offre a delle persone che per fruire dei servizi appunto di consulenza psicologica nei nostri centri di salute mentale aspetterebbero mesi o verrebbero a volte anche trattati in malo modo o che a causa della povertà, del grande disagio economico della povertà, non possono chiedere quindi nessun tipo di consulenza privata. Allora offriamo a queste persone una possibilità per curare non soltanto il corpo, ma soprattutto anche la mente, la psiche, l'anima, che è un'altra frontiera molto importante del nostro tempo, troppo spesso trascurata.
Thank you. Parliamo ora della comunità Casa Papa Francesco, che accoglie ragazzi e giovani in difficoltà. Perché questa casa è stata intitolata Papa Francesco e quanti ragazzi ospita attualmente?
Attualmente i ragazzi sono un 14 circa, e tra migranti, ragazzi che vengono dal carcere, appunto bambini. È stata intitolata a Papa Francesco perché l'abbiamo aperta nel 2013, proprio 5 anni fa. Nel 2013 Papa Francesco è diventato Papa. Dovevamo scegliere il nome di questa comunità e quando dopo qualche mese, diciamo, dalla sua elezione, dopo qualche giorno, a dire il vero, perché ricordo che era Quaresima, lui scelse di celebrare la messa in cena Domini nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma, ci sembrava molto in sintonia con quello che noi stavamo realizzando, stavamo mettendo su, e allora decidemmo di intitolarla proprio a lui, questa casa.
È stato un viaggio breve ed intenso in questo folle universo. Tante ambizioni, poca fortuna, a un santo in cielo chi suona. Siamo sinceri, perciò precari, da sempre il passatempo degli impresari. È una scommessa restare in pista finché la musica è buona ed onesta. Vita, vita, è la tua vita, una canzone chiusa mai. Vita, vita, così stonata, adesso che tu non ci sei. Vita.
Un po' più bianchi, un po' più stanchi, concerti a volte deserti, ma i musicanti non hanno un tempo, ma solo un grande tormento.
Offrire il cuore, farsi capire,
è questo, solo questo il nostro motore.
Finché da solo sarà perfetto,
è quell'applauso arriva.
Ivan che non si scorda più.
Una vostra caratteristica fondamentale è proprio l'accoglienza. Che cos'è per lei l'accoglienza?
L'accoglienza è anzitutto creare uno spazio prima che ancora fisico o riguardanti le strutture, riguarda il proprio cuore, la propria anima, uno spazio per far posto all'altro. L'accoglienza per me, tra l'altro, è anche il messaggio principale del Vangelo. In fondo Gesù ci ha rivelato la grande accoglienza di Dio, un Dio che noi temevamo, che pensavamo lontano, è un Dio invece accogliente e buono. E se noi crediamo in questo Dio non possiamo professarlo soltanto a parole o attraverso le dottrine, ma anzitutto con la vita, con una vita che risponda ai criteri dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'aiuto vicendevole, dell'amore.
Don Gennaro, tanti i vostri progetti tuttora in corso, ma in cantiere cosa c'è?
In cantiere in questo momento c'è un altro grosso progetto, che è quello di aprire anche le porte del nostro centro al mondo della disabilità, al mondo dei ragazzi disabili, ma soprattutto dei ragazzi dopo i 18 anni, che sono ragazzi per i quali c'è ben poco nel nostro territorio, perché anche i servizi sociali non sostengono questo tipo di iniziative, soltanto ai minori sono rivolti. Allora la nostra idea sarebbe di aprirci a quest'altra frontiera per poter aiutare anche quest'altro tipo di bisogno.
Dio, se ci sei con i dolori tuoi, ascolterai una preghiera. I figli tuoi chiedono amore, sai, ci sentirai così vicino a te. Vite a metà, cuore indeciso che la direzione non ce l'ha. Gente che va senza pensarci su, il bene e il male non lo sa dove. Quanti che li puoi vedere anche tu sulla strada soli come sono. Male che fa male, tu non puoi fermare. Male che fa male, tu non vuoi lasciarti parlare. Lasciati cercare, lasciati vedere, guarda noi. Dio, se ci sei di sole e nuvole, libera noi da questo male. Dacci il tuo pane, toglici i debiti, ascolterai queste parole che gridano così lontano da te, ma lo so che tu le puoi sentire. Male che fa male, tu lo puoi fermare. Male che fa male, tu non vuoi. Oh no, lasciati cercare, lasciati pregare.
Lasciati parlare, lasciati parlare.
Credere e sperare è molto difficile, come scalare un'alta montagna. Occorre essere ben allenati, vincere la pigrizia, dedicarsi con costanza e soprattutto con determinazione, proprio come fate voi, Don Gennaro.
Sì, sì, credere è un cammino molto a volte difficile, complicato, a volte costellato dal dubbio, ma anche bello. Ma il credere è in qualche modo, per noi cristiani, qualcosa che non può essere disgiunto dall'amare. Quando il credere è mescolato all'amore, diventa anche più facile superare i dubbi e le lotte quotidiane che ognuno di noi, come diceva il cardinale Martini, si trova ad affrontare con quell'ateo che appunto vive dentro ognuno di noi.
E per concludere, la speranza, come la fede e la carità, ha una dimensione comunitaria. Si può sperare solo insieme agli altri e per gli altri. Come vi si può aiutare, Don Gennaro?
Beh, ci si può aiutare in tanti modi. Chi è più vicino potrebbe venire a darci una mano come volontario. Chi vuole invece essere un nostro benefattore può visitare il nostro centro, il sito del nostro centro, che è appunto www.centroreginapacis.it, e se vuole aiutarci lì ci sono tutti i modi con i quali può farlo. E sarà certamente benvenuto e ringraziato, perché in ogni caso noi ci manteniamo appunto tramite la Caritas e la provvidenza dei nostri benefattori. Abbiamo fatto la scelta di contare sulla comunità cristiana e non su sovvenzionamenti statali o di altro tipo.
Don Gennaro, io la ringrazio, ringrazio per quanto fa soprattutto, oltre che per la bella testimonianza che ci ha dato stamane. Grazie e mi saluti tutti gli altri collaboratori del Centro Regina Pacis di Quarto. Che
sono tutti qui con me. Che siamo tutti qui, lei è in viva voce, la salutano tutti.
E io li voglio sì. Ecco, grazie, ricambio con dedicandovi il prossimo brano.
Grazie.
Buona giornata.
Scrivo la mia vita, tracce sulle pietre. Ed ho gli stessi occhi di Scampia.
Accetto il mio dolore e il prezzo da pagare per stringerti le mani.
Stringimi le mani.
Io no, io non mi sono mai sentito così vivo. Non domandarmi come mai.
Così, così lontano e vicino al mondo, al suo coraggio, il coraggio di ogni giorno.
Questa è la mia storia, anni come pietre che scorrono veloci nel mio sangue,
rapido, terra scura e fertile, stella mia stella sempre, sposa e sorella coprimi di nuvole e trapunte di sogni.
Io no, io non mi sono mai sentito così vivo, non domandarmi come mai. Al mondo, al suo coraggio, il coraggio di ogni giorno.
Buongiorno Matilde, pronti allora ad ascoltare i tuoi consigli oggi? Di che ci parli?
Cinema. Oggi, buongiorno Orazio, andiamo al cinema con l'ultima pellicola di Steven Spielberg, The Post, che poi significa Washington Post. Con questo film il regista diventa narratore della storia americana.
E il racconto della vicenda legata ai cosiddetti documenti del Pentagono, documenti segreti, 7.000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam.
Sì, è il resoconto lucido di come la stampa nel 1971 mette le mani su queste 7.000 pagine top secret che rivelano come quattro presidenti avessero dato informazioni sbagliate agli americani sulle operazioni in Vietnam, una causa persa fin dall'inizio.
Migliaia di soldati mandati al fronte e per nulla.
Il New York Times, Orazio, rivela per primo il coinvolgimento, ma sarà proprio il Washington Post a portare avanti la battaglia e la denuncia con coraggio. Lo scandalo avrebbe potuto compromettere il futuro del giornale, che stava all'epoca per quotarsi in borsa, ma la Graham, che è la prima editrice di un grande quotidiano statunitense, decide lo stesso di sfidare l'establishment.
Partiamo, Matilde, dal motto di Philip Graham, l'editore del Washington Post, che recita: il giornalismo è la prima bozza della storia.
Sì, questa è una frase che Kathryn Graham, alla guida del quotidiano dopo il suicidio del marito, Philip Graham, e pensa che il giornale era del padre di lei, che aveva lasciato le redini al genero. Beh, lei confida questa frase a Ben Bradley, il direttore del giornale, che nel film è Tom Hanks, mentre la Graham è interpretata dalla bravissima Meryl Streep.
I due attori e Spielberg in tre hanno vinto, pensa, ben 9 premi Oscar. Davvero un pezzo di storia americana e una vicenda molto complessa. Come lo definiresti tu il film?
Un thriller politico con classicismo essenziale scandito dalla grande capacità narrativa per immagine del regista. E si deve tutto a un editore donna che è stata anche capace di portare a galla il Watergate che costrinse il presidente Nixon alle dimissioni.
È il principio della libertà di stampa, un giornalismo capace di raccontare la verità per il bene dei cittadini.
Sì, questo film è un omaggio al giornalismo di vecchia scuola, quello con le rotative sullo sfondo. Era l'era analogica, la forza dell'inchiostro, le tempistiche affascinanti della stampa cartacea. Il giornale era una copia fisica, preziosa.
E anche poi interessante, Matilde, il personaggio di Marilyn Streep.
Sì, lei interpreta la Graham, che è una donna forte in un ambiente fortemente maschilista. È la stessa Streep a raccontare la posizione di Kathryn Graham, che non esita a pubblicare i documenti, pur sapendo che nel ciclone sarebbero finiti molti amici di famiglia.
Una donna che non si lascia intimidire. Poi vogliamo anche citare i temi di questo film, che sono la libertà di stampa, il rapporto tra giornali e potere e l'emancipazione femminile.
Vero, Orazio, il film non racconta il retroscena della pubblicazione di un grande scoop solo per smascherare i cattivi, ma fa riflettere sul ruolo dell'informazione nella democrazia.
Ecco, possiamo concludere, Matilde, dicendo che è un film molto attuale, un invito a tenere presente cos'è la democrazia.
Senti, Orazio, io ho preso 2 biglietti per il film The Post. Stasera andiamo al cinema io e te e invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana Italia a farci compagnia.
Allora, appuntamento questa sera al cinema. Matilde, grazie innanzitutto per quanto ci hai detto. Dove possiamo ritrovare i tuoi consigli?
Sul blog isegretidimatilde.com. Grazie.
I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi 22 aprile, la Chiesa ricorda i santi Sotero, Caio, Agapito I. Sotero, morto intorno al 174, italiano, occupa l'11° posto nell'elenco dei primi capi della Chiesa romana, compilato da Ireneo. Eusebio accenna alla sua corrispondenza con la Chiesa di Corinto. Durante il suo pontificato, la Pasqua fu definita come festività annuale da celebrare la domenica successiva al 14° giorno del mese ebraico di Nissan, il giorno del passaggio. Tradizionalmente considerato martire, ma oggi non vi sono prove che lo sia stato. San Caio, morto nel 296. Non si sa nulla di preciso sulla vita di questo papa. Secondo la passione di Santa Susanna proveniva dalla Dalmazia, ma questa leggenda non è attendibile, come non lo è quella di San Sebastiano, in cui Caio compare. Nessuna fonte antica lo chiama martire. Esistono ancora frammenti del suo epitaffio, trovati nel cimitero di Callisto. Sant'Agapito morì il 22 aprile del 536. Romano di nascita e arcidiacono della Chiesa romana, fu eletto papa nel maggio del 535. Morto a Costantinopoli, il suo corpo fu riportato a Roma il 20 settembre e in questa data egli era commemorato una seconda volta nel martirologio romano anteriore al 1970. Come molti altri santi italiani dello stesso periodo, deve il suo culto alla devozione di San Gregorio Magno. Bene amici, è tutto anche per oggi. Buona giornata da Orazio Coclite.